Diciamo che è passato il rischio di crisi di sistema, no? Il fallimento di grandi gruppi bancari che avrebbe portato con sé conseguenze molto forti per i risparmiatori, più di quello che non sia già accaduto per l'economia dei territori. La Toscana, come abbiamo detto più volte in questi anni, è stato uno degli epicentri di questo tsunami. Sicuramente il peggio è passato, tuttavia siamo ancora in presenza di processi di riorganizzazione che dovranno essere completati, ecco, e non è finito l'impatto che le portentose innovazioni tecnologiche, la cosiddetta digitalizzazione, porta con sé, e quindi la gestione di questa fase, che provocherà ulteriori riduzioni del personale, necessita anche di sperimentazione contrattuale e forse di soluzioni innovative.
Questo è un tema interessante perché si lega anche al tipo di impresa che noi abbiamo in Italia, no? In particolar modo in Toscana, dove si calcola una media di 2,19 dipendenti. E allora, rispetto a questo tipo di economia, naturalmente un modello di banca, potremmo dire, leggero dal punto di vista del personale, quindi non più radicato sul territorio come eravamo fortemente abituati, con meno sportelli, meno lavoratori, rischia di essere un modello, insomma, poco adeguato alla realtà. Cioè c'è il rischio che queste aziende non trovino qualcuno con cui parlare, o no?
Sì, è un rischio, perché un conto è ragionare di un paese come la Germania che ha 400.000 imprese, un conto è parlare di un paese come l'Italia che ha 4.300.000 imprese. Noi abbiamo detto nel convegno di questa mattina, in Toscana ancora più pulviscolare la dimensione aziendale, su 694.000 lavoratori dipendenti stanno dispersi in 320.000 aziende, quindi, come si diceva, poco più di 2 dipendenti ad azienda. Forse c'è bisogno di sviluppare, certo siamo consapevoli che ci saranno meno cassieri, visto il lievitare delle operazioni fatte in remoto con l'home banking, con le app, eccetera, però quel piccolo imprenditore di cui magari quel bancario, lavoratore bancario, conosceva vita, morte, miracolo, un artigiano, un commerciante di quel paese, avrà sempre bisogno della persona a cui riferirsi, non è che la sua risposta la può dare un ologramma. E anche per questo noi pensiamo che ci sia bisogno di una riflessione profonda, perché fino adesso, sull'onda dell'emergenza, siamo andati a tagliare costi, e che sono personale e filiali. Pensiamo però che sia necessario affrontare questo dopo crisi, se così possiamo dire, in assoluto, mettendo in discussione un po' quelli che sembravano verità assolute e rivelate, quindi taglio di personale, chiusura di sportelli, le nostre montagne abbandonate non solo dai servizi, le poste, ma ora anche da tutte le banche, e peraltro in territori dove ci saranno prevalentemente anziani. Ecco, quindi questo approccio ideologico non ci convince fino in fondo.
366-6260-155 per i nostri ascoltatori, messaggi WhatsApp, anche vocali. Durante il periodo della crisi si parlava sostanzialmente, insomma, di due strategie. Cioè, da una parte c'era da coltivare meglio, utilizziamo questo termine, l'utenza e le banche, quindi educarli anche, no? Si parlava di progetti di educazione finanziaria, eccetera, eccetera. E dall'altra, però, c'era anche la necessità di una maturazione delle banche, che dovevano dare, anche in termini, se vogliamo, etici, delle risposte migliori rispetto a quelle che avevano dato in passato rispetto ai propri clienti. È accaduto questo, secondo lei?
Per adesso no, si sta lavorando, perché sono veri tutti e due i problemi, no? Come più volte abbiamo sottolineato stamattina, al nostro seminario è emerso come, secondo Banca Italia, secondo l'Unione Europea, l'Italia è al 48° posto del mondo per consapevolezza dei risparmiatori sui prodotti che acquistano. Non è una grande classifica della settima potenza industriale del mondo, e nello stesso tempo la riduzione dei margini di guadagno da parte delle banche sul fare credito ordinario le ha spinte a vendere sempre di più prodotti di ogni tipo, non sempre, diciamo, di primissima qualità. Quindi noi, dal punto di vista contrattuale, cerchiamo di intervenire su quella parossistica pressione commerciale che le banche esercitano sui lavoratori, abbiamo fatto molti accordi. Nello stesso tempo sosteniamo e incoraggiamo, per esempio, questo progetto del Ministero dell'Economia e di Banca Italia di una campagna di educazione, noi saremmo per dire, come abbiamo detto più volte, di alfabetizzazione finanziaria vera e propria rispetto a fasce della popolazione che spesso sono inconsapevoli dei prodotti che vanno ad acquistare.
L'ultima domanda che voglio farle è anche la più delicata, naturalmente tirandola fuori dalla polemica politica che è stata molto forte negli ultimi mesi. Banca Italia colpevole, carenza di controlli, Consob no, è stata colpa del governo. Chi può tirarsi fuori dal meccanismo delle colpe degli anni passati?
Penso nessuno, perché il governo spesso non ha visto, il Parlamento non si è accorto delle conseguenze del bail-in imposto dall'Europa. Sicuramente la vigilanza Consob e Banca Italia, che sono state molto attente ad autoassolversi, non hanno svolto compiutamente il loro compito e la loro funzione, anche se dicono che sono stati ingannati e quindi ci sono le inchieste della magistratura e i processi in corso. Forse è opportuno, come qualche magistrato ha suggerito alla Commissione parlamentare d'inchiesta, costituire anche una super procura sui problemi finanziari, perché si tratta di materie anche molto complesse e molto specifiche, su cui forse anche la magistratura ordinaria spesso ha avuto difficoltà nell'orientarsi. Certo che e quello che abbiamo appena attraversato dovrebbe essere un monito e un insegnamento per il futuro.
Lo sarà, secondo lei?
E chi lo sa, lavoriamo per questo.
Due parole in conclusione sul Monte dei Paschi, che è stato il grande malato di questi anni. Gli ultimi segnali sembrano essere abbastanza incoraggianti, o no?
Direi di sì, c'è un recupero della raccolta, c'è un consolidamento. Tuttavia, se leggiamo i dati storici, sono impressionanti, perché il Monte dei Paschi era una banca che 10 anni fa aveva 32.000 dipendenti, adesso ce n'è 22.000, aveva nella sola Toscana 660 sportelli, adesso ce n'è poco più di 300, e questo, diciamo, fotografa il ridimensionamento da grande player nazionale a una banca interregionale.
Grazie, Daniele Quiriconi.
Grazie a voi. FISAC.